Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Sappiamo tutti che la vita cristiana è una vita di fede. Però non è sempre facile avere fede. In realtà a volte è molto difficile avere fede. Fede è credere in qualcosa che non vediamo. Vediamo i problemi, vediamo le difficoltà, vediamo le tentazioni. Spesso siamo tentati a camminare in base a quello che è reale intorno a noi, che vediamo, che tocchiamo, che viviamo. Anziché vivere per qualcosa che non vediamo, non tocchiamo, che è la vita di fede. La vita di fede è aggrapparci a quello che non possiamo né vedere né toccare, anziché a quello che è tutto reale intorno a noi. Dio ci comanda a vivere per fede, perché è la cosa più logica. Dio conosce la nostra natura, conosce quanto siamo deboli, conosce quanto ci è facile vacillare, e quindi per venirci in aiuto, Dio ci dà esempi, esempio dopo esempio dopo esempio, di uomini e donne di fede. E questi esempi ci servono per fortificare la nostra fede. Cioè, è importantissimo conoscere le dottrine della Bibbia. È importante. Ma ditemi una cosa. In una Bibbia, circa 1000 pagine, quale parte è più grande? L'Antico Testamento o il Nuovo Testamento? Domanda semplice. Non c'è confronto. E l'Antico Testamento contiene moltissima storia. E il Nuovo Testamento che ci dà, soprattutto le epistole, la dottrina più chiara della Bibbia, ma è la parte più piccola. Perché Dio sa che noi abbiamo bisogno di fede che non si ha capendo come bisogna camminare, si sa vedendo la fedeltà di Dio. E quindi è importantissimo studiare la Bibbia per conoscere le dottrine, ma è altrettanto importante studiare la Bibbia per vedere la fedeltà di Dio. Anzi, quando leggi una genealogia, che sia in Cronache, che sia in Genesi, che sia in Matteo o Luca, oh, che lungo... No, Dio, tu sei fedele, guarda questa linea di persone, ognuno debole, ma tu hai portato avanti il tuo piano. Tutte quelle generazioni. Per vedere più della fedeltà di Dio, oggi vorrei considerare alcuni aspetti della vita di Abramo. Abramo è uno degli uomini più importanti della Bibbia. Viene menzionato più di 250 volte. Abramo è considerato il padre del popolo di Israele, ma è anche considerato, se posso dire, il padre di tutto coloro che hanno fede oggi. Quindi, la Bibbia ci rivela che Abramo era un uomo con i suoi difetti. Non era un uomo perfetto. Infatti, racconta varie delle sue cadute. Però la vita di Abramo dimostra la fedeltà di Dio. E perciò vogliamo considerare alcuni aspetti della vita di Abramo per capire la fedeltà di Dio, e che Abramo vedeva quella fedeltà e camminava di solito guardando a Dio. Vogliamo vedere che Dio ha operato nella vita di Abramo mantenendo la sua parola a lui. E se noi vediamo quello, lo scopo non è di imparare una bella storia, pur sapendo che è tutto vero, lo scopo è di dire: Signore, tu non cambi mai, tu sei stato fedele con Abramo. Nonostante tutto, tu sei stato fedele sempre e tu sarai fedele con me. Questo è il motivo di leggere uno come Abramo. Se ricordato, in Genesi troviamo la genealogia. Perché non danno la genealogia di tutti, di tutti? No, dà una genealogia specifica da Adamo a Noè. Una linea solo viene elencata. Poi da Noè, dai suoi figli, da Shem, la linea che va fino a Abramo. Perché è la linea degli uomini che avevano fede in Dio. Era la linea di uomini che trasmettevano le verità di Dio ai loro figli, poi loro ai loro figli e così via. Era Abramo, all'inizio faceva parte di quella linea. Quindi Abramo conosceva Dio, sapeva di Dio, sapeva quello che Dio aveva già dichiarato e fatto. Abramo nacque nella città di Ur. Ad un certo punto della sua vita, Dio parlò a lui comandandolo di uscire dalla sua città per andare in un posto che Dio avrebbe indicato a lui in seguito. Parliamo di un comandamento per fede. Trovate con me Genesi 11. Genesi 11, in cui leggiamo del padre di Abramo che fu coinvolto nel piano di Dio con Abramo all'inizio. Notate che lasciano Ur per andare nella terra di Canaan, ma anziché arrivare si fermano e stabiliscono nella città di Haran, a metà strada, e si stabiliscono lì. Leggo Genesi 11 da 26. Terah, che sarebbe il padre di Abramo, Terah visse 70 anni e generò Abramo, Nahor e Haran. Questa è la discendenza di Terah. Terah generò Abramo, Nahor e Haran generò Lot. Haran morì alla presenza di Terah, suo padre, nel suo paese nativo, in Ur dei Caldei. E Abramo e Nahor si presero delle mogli. Il nome della moglie di Abramo era Sarai, il nome della moglie di Nahor, Milca, figli di Haran, padre di Milca e padre di Iksa. Ma Sarai era sterile, non aveva figli. Poi Terah prese suo figlio Abramo e Lot, figli di Haran, cioè il figlio di suo figlio, e Sarai sua nuora, moglie di Abramo suo figlio, e uscirono insieme da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Ma giunti a Haran, vi si stabilirono. E il tempo che Terah visse fu di 205 anni. Poi Terah morì in Haran. Dio chiamò Abramo fuori da Ur e Abramo uscì insieme a suo padre e anche suo nipote Lot. Sono arrivati fino a metà strada, non esattamente ma più o meno, la città di Haran, dove si stabilirono. Evidentemente per vari anni. Dio aveva detto andate avanti a un certo punto, ma si sono fermati loro a questo punto. Poi il padre di Abramo, Terah, morì e Dio parlò di nuovo con Abramo, comandandolo a proseguire per il posto che Dio avrebbe indicato lui in seguito. Quindi leggo adesso Genesi, passo subito dopo quello, Genesi 12 da 1 a 4. E Dio gli comanda cosa fare, ma non solo. Gli diede delle promesse incredibili. Ora l'Eterno disse ad Abramo, vattene dal tuo paese, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome. E tu sarai una benedizione. E benedirò quelli che ti benediranno. E maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abramo partì come l'Eterno gli aveva detto. E Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Haran. Notate qui che Dio comanda ad Abramo di lasciare il suo paese e i suoi parenti per andare in un posto che a quel punto Abramo non conosceva. Proprio un cammino per fede. Fermatevi a pensare a quello che Dio sta chiamando a lui. Mettendoti nei suoi panni. Lui dice, lascia tutto quello che tu conosci. Tutto quello che ti rende una vita che ha un posto mio, che conosco il posto, conosco le persone, ho parenti, ho una vita stabile. Lascia tutto. Tutto quello che rendeva la vita stabile, lascia. E vai in quella direzione. Dove? Ti farò sapere dopo. Tu parti. Ma dove? Ti farò sapere dopo. Questo era un comandamento di fidarsi ciecamente e totalmente alla parola di Dio. Dio non gli ha dato alcuna conferma materiale o pratico né miracolo. Ha detto solo vai. Ma come so? Vai. Tu fai quello che ti comando. Abbiamo doveva solo fidarsi delle parole di Dio per andare in un posto che non conosceva. Ma insieme al comandamento Dio diede ad Abramo delle promesse strepitose. Abramo, un uomo ormai anziano, 75 anni, senza figli, e Dio gli fece delle promesse, un patto effettivamente, umanamente incredibile. E usando la logica umana, impossibile a credere. Usando la logica, io ho 75 anni, mia moglie è sterile. Come posso io avere una discendenza? Non è possibile. Poi io sono nessuno. Come posso avere una nazione che viene da me? Non è possibile. Ma Abramo credette a Dio. Troviamo, di nuovo leggo le promesse in versetto 2 e 3. Io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. E benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Ma chi può credere a una cosa così? Come posso io essere fonte o qualcosa in me a benedizione di ogni popolo in tutta la terra? Nessun uomo in tutta la storia è stato quello, né prima né dopo. Quindi pensate a quello che sta dicendo Dio a lui. E ti benedirò al punto che chiunque ti benedisce, io benedirò quella persona. Chiunque ti maledice, io maledirò quella persona. Cioè questo è oltremodo grande. E poi diedi a lui quella profezia del Messia. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Cioè in te, nel tuo seme, ci sarà una discendente, dice in Galati, e quello sarà fonte di benedizioni per ogni popolo sulla terra, perché Dio salverà da ogni popolo. Salverà alcuni cinesi, alcuni polacchi, alcuni vietnamesi, alcuni egiziani. E quindi ogni popolo sarà benedetto di quello che era dentro Abramo. Una profezia di Gesù Cristo. No, noi non riusciamo a concepire l'immensità di questo patto unilaterale che Dio fece con Abramo. Dio dice, io sto per benedire tutto il mondo tramite te. Tutto il mondo tramite te. Dio diede a lui la promessa, ma quale prova diede ad Abramo in questo brano? Quale prova gli dà? Nessuna. Nessuna. Non fa nulla. Dice solo le parole. Abramo doveva semplicemente fidarsi della parola di Dio, doveva credere nella persona di Dio. E Abramo credette a Dio. E questo gli fu messo in conto come giustizia. Tre volte nel Nuovo Testamento leggiamo quella frase. Leggo due delle tre volte. Uno è Romani 4, e Galati 3:6, poi anche in Giacomo, leggo Romani e Galati. Infatti così dice la scrittura: ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputata a giustizia. Poi Galati 3:6, così Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. E dice la stessa cosa in Giacomo: noi dobbiamo imitare la fede di Abramo. Che cosa permise ad Abramo di credere ciecamente a Dio, nonostante che quello che Dio gli diceva era impossibile, era inconcepibile? Cosa permetteva a lui di credere? Perché noi abbiamo bisogno della stessa cosa. Prima di tutto, una fede cieca in Dio è ben fondata. Tante persone credono che una fede così è una cosa irrazionale. Ma scusami, tu hai questa fede, io vivo quello che posso vedere e toccare, tu vivi con la testa nelle nuvole. Ci sono persone che credono che una fede in Dio, che dobbiamo avere noi, sia una cosa che non è logica. No, no, loro sbagliano, sbagliano di grande. La cosa più razionale in tutta la vita è di fidarci totalmente e assolutamente in Dio, il creatore di tutto, il sovrano su tutto. È irrazionale ed è saggio credere in Dio in base a chi è Dio. Alla luce di chi è Dio, è assurdo non confidare assolutamente in Dio, in quello che dichiara, indipendentemente di quali sono le mie circostanze al momento. Le circostanze cambiano, Dio non cambia. Quando consideriamo la fede di Abramo, ricordate che Abramo aveva molto meno conoscenze di Dio di quanto abbiamo noi. Noi abbiamo la Bibbia, lui non aveva alcuna Bibbia, non esisteva nulla. Mosè, che ha scritto Genesi, fu 400 rotti anni dopo di lui. No, più di quello, scusate, molto più di quello. E noi abbiamo tante rivelazioni che lui non aveva, però quello che lui sapeva di Dio era sufficiente per lui di credere a Dio totalmente in cose impossibili, umanamente parlando. Ricordate dalla linea di cui fu un discendente. Linea Adamo, Noè, Adamo, Abramo. Quindi lui sapeva tante cose di Dio. Per esempio, Shem, figlio di Noè, ha vissuto tanti anni mentre c'era Abramo. Cioè le loro vite si sovrapponevano un bel po' di anni. Non mi ricordo tanti, ma 40, 50, 60 anni. Cioè tanti anni. Abramo sicuramente sapeva del diluvio. Impossibile che non sapeva il diluvio. Il suo bis nonno era dentro il diluvio, era dentro l'arca. Sapeva che Dio aveva detto che il mondo sarebbe distrutto, perché poi l'aveva fatto. E lui era discendente da Shem, uomo di fede che trasmetteva le verità di Dio in quella linea. Era Abramo, era cresciuto nella linea della fede. Quindi Abramo sapeva di Dio, sapeva che Dio aveva mantenuto la parola. È possibile per il mondo di essere distrutto dal diluvio quando non aveva mai piovuto? No, umanamente no. Ma Dio aveva detto di farlo e Dio ha fatto. Come Dio ha detto che adesso il mondo sarà distrutto da fuoco. E sarà così. Quindi Abramo sapeva, Dio è fedele a mantenere la sua parola anche quando umanamente non sembra possibile. E Abramo sapeva questo. E in base a quello, quando Dio gli parlò dicendo io farò di te una grande nazione, credetti a Dio. Come sarà? Io non ho figli, ma Dio lo farà. Vogliamo vedere la fede di Abramo come un esempio per noi da seguire. Anche noi siamo chiamati a camminare per fede. Cos'è questa vita? Una vita di fede? Anche noi siamo chiamati ad un paese che diventerà nostra. Ma E non possiamo, come possiamo noi avere quel paese che sarà cielo? Un paese che non abbiamo mai visto. Lascia tutto per andare in un posto che ti mostrerò dopo. E noi, Dio ci dice, lasciate la vecchia vita, le tenebre, ad un posto che ti mostrerò dopo. Stessa cosa. Anche noi dobbiamo camminare per fede. Guardiamo più, ancora di più, la fede di Abramo. E la fedeltà di Dio nei suoi confronti, pregando che questo fortificherà la nostra fede. Per esempio, trovate Ebrei. Ebrei capitolo 11. E voglio leggere la prima parte di quello che è scritto di Abramo qui. E qui parla della fede di Abramo, qui chiamato Abramo, la sua fede in Dio. Questo brano descrive una vita di fede. Leggiamo. Questo brano Ebrei 11, da 8 a 16. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene verso il luogo che doveva ricevere in eredità e partì, non sapendo dove andava. Per fede Abramo soggiornò nella terra promessa, come in paese straniero, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa. Perché aspettava la città che ha i fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede anche Sara stessa, benché avesse oltrepassato l'età, ricevette forza per concepire il seme e partorì perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Perciò, da un solo uomo, e questo come fosse morto, sono nati discendenti numerosi come le stelle del cielo e come la sabbia lungo la riva del mare che non si può contare. Tutti costoro sono morti nella fede, senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedutele da lontano. Essi ne furono persuasi e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Coloro infatti che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria. E se avessero veramente avuto in mente quella di cui erano usciti, avrebbero avuto il tempo per ritornarvi. Ma ora ne desiderano uno migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città. Quello che notiamo è che Abramo fece quello che fece perché aveva fede in Dio. Cioè, Abramo non vedeva nulla di concreto che confermava quello che Dio aveva promesso a lui. Però, avendo capito come Dio aveva mantenuto la parola, per esempio nel diluvio, era convinto che Dio avrebbe mantenuto la sua parola anche nella sua vita, basandosi sul carattere di Dio. E quindi diceva, tu mi dai una promessa che a me sembra impossibile, mi fido di te. Questa potrebbe essere una promessa di lasciare un lavoro dove devi compromettere quando tu non vedi nulla sull'orizzonte di un altro lavoro. Questa potrebbe essere fidarsi di Dio in mille modi dove umanamente non ha senso. Ma lui dice, beh, io capisco dalla tua parola che è una cosa che mi chiedi a fare, io faccio. E tutti gli altri, purtroppo anche qualche credente, ma tutti noi, ma cosa fai? Ma cosa fai? Ma pensaci, pensaci! Che non conoscendo Dio sembra proprio assurdo. E tu dici, io ci sto pensando, io so chi è che mi sta comandando questo. Io non comprometto, mi fido di Dio. Ma se tu lasci, non avrai nulla! Dice, umanamente hai ragione. Hai ragione, ma io ho Dio e Dio ha tutto. Cos'è la fede? Cos'è la fede? Dio mi dice di condividere i miei 2 pesci e 5 pani. No, ma non capisci? Io ho solo quello, io ho solo quello. Se do via quello, non avrò per me e per la mia famiglia. Come posso impegnarmi per il regno di Dio? Non capisci? Non avrò abbastanza. Quello è la carne. Quelli sono calcoli umani. Ma Dico, Signore, io obbedisco e sarai tu a provvedere. Sarai tu a provvedere. Abramo camminava per fede perché capiva chi è Dio e noi di Dio ne sappiamo molto di più di Abramo. Infatti, cos'è la fede? Se non camminare guardando a quello che Dio ha detto, sapendo che è reale anche se non la vedo. La fede crede in quello che non possiamo vedere, in quello che non è verificabile con mezzi umani. La fede è fondata sicuramente nel Signore dei Signori, il Dio che è sopra di ogni difficoltà che gli uomini possono crearci. La fede in Dio non dipende dalle nostre circostanze, piuttosto la fede è fondata nel carattere di Dio e nel fatto che Egli può tutto. Leggo la definizione della fede che è lì in Ebrei 11, versetti 1, leggo fino a 3. Questa è la definizione della fede. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Infatti per mezzo di essa gli antichi ricevettero testimonianza. Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sicché le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. La fede non è fondata su alcuna cosa che si può vedere o toccare. Perché non serve fede? Non serve più fede? La fede è fondata 100% su chi è Dio. La nostra fede è forte o debole? In proporzione a quanto comprendiamo chi è Dio e quanto guardiamo a Dio, anziché a quello che ci circonda. Se io focalizzo gli occhi sui problemi, avrò poca fede. Non perché Dio non è fedele, non perché Dio non è in controllo, però perché io non sto guardando a Dio. La mia fede non può essere più forte di quanto è il mio sguardo fissato su Dio. Quindi dove corri con i tuoi pensieri? Ai problemi, ai bisogni che tu pensi di dover adempiere per conto tuo e soddisfare? O tu guardi a Dio, ricordando la sua fedeltà nella tua vita nei secoli? Quindi per avere più fede dobbiamo guardare sempre di più a Dio. Più conosciamo Dio, più teniamo in mente e passiamo in rassegna nella mente la fedeltà di Dio nel passato, più forte sarà la nostra fede per il futuro. Dio aveva dichiarato ad Abramo che avrebbe fatto di lui una grande nazione. Poi, quando Abramo fu nel paese di Canaan, Dio dichiarò a lui che avrebbe dato quella terra alla sua discendenza, discendenza che non esisteva. E Abramo credette a Dio. Come leggiamo di nuovo in Genesi 12, 7 e 8. Abbiamo letto la promessa nei primi versetti di 12. Adesso leggo la risposta di Abramo. Leggo Genesi 12, 7 e 8. Allora l'Eterno apparve ad Abramo e disse: io darò questo paese alla tua discendenza. Allora Abramo vi costruì un altare all'Eterno che gli era apparso. Di là si spostò verso la montagna a est di Betel e piantò le sue tende, avendo Betel a ovest e Ai a est, e là costruì un altare all'Eterno e invocò il nome dell'Eterno. Di nuovo Dio fece questa promessa impossibile, umanamente parlando, ad Adamo, Abramo, uomo vecchio, un uomo senza figli, soggiornava come straniero, non aveva un esercito per conquistare una nazione, non aveva neanche un figlio, e Dio promise di dare a lui tutte quelle nazioni alla sua discendenza. E Abramo credette a Dio, credendo a Dio che è capace di fare quello che dichiara, non importa quanto sembrerebbe impossibile. E di nuovo, su cosa era fondata questa fede? Chi è Dio? Sì, ma io. Abramo non guardava se stesso. Se avessi guardato a se stesso, cosa avrei visto? Un vecchiotto, troppo vecchio per avere figli, con una moglie sterile e vecchia. Se Se avessi guardato se stesso, ho detto: no, ma non è possibile, non è possibile, guardami, quanto vacillo. E avrebbe avuto ragione. Avrebbe avuto ragione. Se dipendesse da lui, non sarebbe adempiuta la promessa. Ma non dipendeva da lui, ma su Dio. In Genesi 12, 10 a 29, vediamo una situazione in cui Abramo manca fede in Dio. Andò in Egitto e ebbe paura, riconoscendo che con una moglie bella come Sara, le persone avrebbero potuto uccidere lui come marito per avere sua moglie. Perciò disse a Sara, Sarai all'epoca, di dire che era sua sorella, che era una sorellastra di lui, cioè non sorellastra, ma era un parente, ma diceva, di che tu sei mia sorella, nascondendo che era moglie. In questo momento Abramo vedeva un pericolo e non guardava a Dio. Mancava la fede. Tolse gli occhi da Dio e perciò la sua fede vacillò, appunto che in quel momento non camminava per fede. Però in quel avvenimento possiamo dire, lui non guardava Dio e mancava la fede. E così cosa fa? Cerca di provvedere per se stesso, peccando. Una tipica conseguenza quando non guardiamo a Dio. Cerchiamo noi di risolvere i nostri problemi. Ah, cosa faccio? Perché se io non faccio qualcosa mi uccideranno. Come posso fare? Devo fare io qualcosa? Quindi faccio così. Sara, ti dico, di così, spieghi così, così non mi uccideranno. Calcoli suoi. Un peccato. Ma il peccato di Abramo non cambiava il piano di Dio e la fedeltà di Dio. Dio aveva detto di fare una cosa in lui e Dio avrebbe fatto. E perciò quando il faraone stesso ha preso Sara come moglie, è stato Dio. Cosa avrebbe potuto Abramo per proteggere sua moglie a quel punto? Cosa poteva fare? Ma niente. Ma Dio poteva fare. E Dio ha fatto sì che Faraone non ha toccato sua moglie e non solo, ma lo ha mandato via arricchendolo ancora di più. E così Dio ha detto: Abramo, tu non hai avuto fede, ma io ho portato avanti il mio piano in te comunque. Perché se Faraone avesse preso la moglie e tenuto la moglie, non avesse avuto un figlio, non avesse avuto neanche più moglie. Ma io ho detto che farò così, ed io farò così, quindi perché mi hai dubitato? E non solo ho salvato tua moglie, perché sarà lei la mamma di tuo figlio, ma ti ho arricchito da questo uomo che avrebbe potuto metterti alla morte, ma gli ho dato paura di te. E così Abramo, vedendo la fedeltà di Dio, è uscito dall'Egitto con più fede di prima. Infatti, se noi che siamo salvati pensiamo alle nostre cadute, pensiamo alle volte che abbiamo mancato fede, pensiamo alle volte che abbiamo dubitato Dio, pensiamo alle volte che abbiamo cercato noi di risolvere i problemi, purtroppo usando mezzi peccaminosi a volte. E siamo ancora qui, possiamo capire, Signore, io ho peccato, ma tu sei fedele. Tu stai portando avanti il tuo piano, eccomi ancora qua. Tu sei fedele, posso fidarmi di te. E vogliamo ricordare la fedeltà di Dio nel nostro passato per avere più fede per il futuro. Quindi è importante che scegliamo di pensare molto e a fondo della fedeltà di Dio. È buono passare il tempo riflettendo e parlando insieme della fedeltà di Dio. È buono come famiglia. Parlare sia della fedeltà nella Bibbia, che nella fedeltà nella vita di altri, che nella fedeltà nelle nostre vite. È buonissimo. I nostri figli dovrebbero sapere benissimo, conoscere a memoria le storie di come Dio è stato fedele. E se tu non hai figli, o anche se con i figli degli altri, come zii e zie, dovremmo tutti essere pronti a raccontare agli altri avvenimenti in cui abbiamo visto la fedeltà di Dio. In Genesi 13 leggiamo di come Lot e Abramo con suo nipote Lot si separano perché non c'era abbastanza spazio per tutti i loro animali. E di nuovo qua vediamo la fede di Abramo nel fatto che diede a Lot la scelta di di dove Lot voleva stabilirsi, dicendo a Abramo che avrebbe scelto il rimanente. Anche questo era un atto di fede. Cioè Dio aveva promesso a lui tutta la terra, ma lui a quel punto diceva: io non devo combattere per cercare il posto migliore o cercare di farlo andare lontano lui. Dio mi ha detto che tutto questo sarà della mia discendenza. Sarà Dio a farlo, non devo cercare io. E quindi, nonostante che era il più vecchio e il giovane, Lot avrebbe dovuto dare a lui la precedenza, ha detto: no, no, Lot, scegli tu. E conosciamo la storia. Voglio leggere quello che dichiara Dio ad Abramo dopo che Lot ha scelto la parte migliore, economicamente migliore, non il migliore in assoluto. In Genesi 13, voglio leggere 14 a 18. E l'Eterno disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, alzò i tuoi occhi e mira dal luogo dove sei, a nord, a sud, a est e a ovest. Tutto il paese che tu vedi, io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. E renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Per cui, se qualcuno può contare la polvere della terra, si potrà contare anche la tua discendenza. Levati, percorri il paese in lungo e in largo, perché io lo darò a te. Allora Abramo levò le sue tende e venne ad abitare alle querce di Mamre, che sono a Hebron, e là costruì un altare all'Eterno. Di nuovo Dio promette a Abramo quello che è impossibile, di dare tutta quella terra a lui, alla sua discendenza, che non aveva un figlio. E Dio sta dicendo: alla tua immensa discendenza, stranumerosa, darò questa terra. E Abramo, questo uomo vecchio con la moglie sterile, costruì un altare per adorare Dio. Mi fido di te. Tu sei Dio. Tu farai quello che mi hai detto. Questo è un esempio di quello che noi dobbiamo fare. Dobbiamo credere Dio per fede, non in base alle circostanze. Ma Dio ti aiuterà. Ma come mi aiuterà? Non hai capito le mie circostanze? Non hai capito che non ho lavoro? Non hai capito i miei problemi? Posso dire, molto possibile, non ho capito io, ma Dio capisce. E non solo capisce, è in controllo. Che situazioni hai nella tua vita in cui Dio non è pienamente in controllo? E la risposta è nessuna. Dio è in controllo. Tornando ad Abramo, finora Dio aveva promesso a lui, parlato a lui di una discendenza. In Genesi 15 Dio si rivolge di nuovo ad Abramo, ma questa volta spiega specificamente che gli darà un figlio. Avrebbe potuto intuire prima, ma lo dice proprio in modo chiaro. All'inizio del loro discorso Dio parla della ricompensa di Abramo, che era la discendenza. E Abramo qui dimostra che non capì come fosse possibile. Disse a Dio che non ha alcun figlio. Cioè, mi dici questo, ma io non ho figlio. Cioè, comincia a ragionare. Non devo ragionare quando Dio mi dà un suo comandamento. Se io capisco, ma questo è peccato, quel lavoro mi fa compromettere, ma come farò? Non devo fare i calcoli. Devo dire: ok, Signore, io lascio quel lavoro. Ma prima troviti un altro lavoro. No, mi fido di Dio. Ma come farai? Non lo so. Dio ama glorificarsi. Ama glorificarsi mostrandosi grande nel benedire chi cammina per fede. Allora Abramo dice: Signore, non ho figli. Cosa devo fare? Dare l'eredità a un nato in casa mia, che non figlio mio, un servo? No, sarà un figlio tuo. E sarà numeroso come le stelle. Abramo credette a Dio. Leggo Genesi 15 da 1 a 6. Dopo queste cose la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo dicendo: non temere, o Abramo, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà grandissima. Ma Abramo disse: Signore Eterno, che mi darai, perché sono senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco? Allora Abramo soggiunse: tu non mi hai dato alcuna discendenza, Ora ecco, uno nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo, questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse, mira il cielo e conta le stelle se le puoi contare. Quindi aggiunse, così sarà la tua discendenza. Ed egli credette all'Eterno che glielo mise in conto di giustizia. Abramo credette a Dio in base a chi è Dio e che Dio può fare tutto anche se è impossibile. La fede di Abramo fu fondata su ricordare chi è Dio e questo è quello che serve a noi. E Dio oggi tramite la Bibbia dichiara quello che farà per noi. Dichiara che siamo coeredi di Cristo, dichiara che abbiamo un'eternità riservata per noi, l'eredità, che noi siamo custoditi dalla sua potenza, che completerà l'opera che ha iniziato. Dio dà tante promesse meravigliose a noi. Gesù dice che io vado a prepararvi un posto e ritornerò per voi. Quello che Dio vuole da noi è semplicemente che crediamo quello che ci dichiara. La fede vuol dire credere quello che Dio mi dice. Nel resto di capitolo 15, Dio stabilisce un patto con Abramo. Tutto quello che Dio dichiara è verace, ma un patto è ancora più forte. Spiega ad Abramo che i suoi discendenti saranno schiavi ed oppressi per 400 anni. Così preannunciando il tempo che sarebbero in Egitto, spiega precisamente le frontiere della terra che aveva dato alla discendenza di Abramo. Poi per confermare il patto, Dio fece passare un fiaccolo di fuoco in mezzo degli animali che Abramo aveva steso davanti a Dio. Finora abbiamo visto più esempi della stessa cosa. Dio ripete le sue promesse ad Abramo, e in questo caso in forma di patto. La parte di Dio è di dichiarare quello che farà e poi di farlo. La parte nostra? La parte di Dio è di dichiarare quello che farà e di farlo. E la parte nostra? Fidarci. Signore, tu lo farai, tu lo farai. Questo è quello che Dio vuole da noi. In Genesi 16 vediamo un'altra caduta di Abramo. Uno che produsse grossi problemi. Dio aveva promesso un figlio ad Abramo. Poi Dio sempre adempie il suo piano, cioè lui, non dobbiamo mai peccare per ottenere il risultato che Dio vuole. Dio può sempre darci il risultato seguendo i mezzi di Dio. Ma Abramo lascia a Sarai la moglie, la guida, e la fede di Sarai vacilla. Lei era sterile, ormai troppo anziana per poter avere un figlio, così lei ragiona, ma non sarà mica possibile. Io non posso mica dare ad Abramo un figlio, sono la moglie. Vuol dire che lui non avrà figlio, devo io rimediare. Ho un'idea, ho una schiava, e se io faccio nascere un figlio tramite lei, visto che è la mia schiava, mia proprietà, diventerà mio figlio, così avremo un figlio. Abramo, fai come ti dico io. E lui? Dio aveva detto, Dio è capace, ma va bene, devo accontento la moglie. E lui, anziché guidare la famiglia, accontenta la moglie, che ha prodotto grossi problemi per anni in casa e nel mondo. Questa sua mancanza di fede. Conosciamo la storia. Lui prende la schiava Agar e lei rimane incinta e crea grande scontro fra lei e Sarai, e poi dopo il figlio disprezzava il figlio Isacco quando era nato. Quindi mancanza di fede. Molto spesso, quando manchiamo fede, cerchiamo di ottenere i risultati che Dio ci ha promesso con le nostre forze. Questo è un peccato comune. È come se io voglio che la Chiesa cresca e così faccio qualche cosa adatto al messaggio che predico, che non è più fedele, però forse attira più le persone al mio ragionamento. O forse comprometto qui, o magari la mia famiglia ha difficoltà. E io faccio, Dio ha promesso di curarmi, ma non sto vedendo da dove questa cura non sta arrivando. Ci penso io e faccio una cosa che mi fa peccare. Per curarmi la famiglia. Perché non sto guardando a Dio. Dobbiamo imparare. No, no, Signore, voglio fidarmi dei tuoi tempi e dei tuoi mezzi. I tuoi tempi non sono i miei tempi. E i tuoi mezzi non sono i mezzi che scegliere io, perché io, tu usi i mezzi che non posso usare. Io voglio arrivare a un risultato e tu hai scelto di arrivare a quel risultato senza di me. Ma io non vedo che tu stai facendo, quindi cerco di arrangiarmi io. No, io devo fidarmi di Dio. Devo fidarmi di Dio. E quando noi cerchiamo di arrangiarci noi, combiniamo come Abramo ha combinato con Agar, e con questo figlio che porta brutte conseguenze. Non abbiamo visto ancora tutta la vita di Abramo, c'è un avvenimento molto grande che non abbiamo neanche toccato, che conosciamo tutti, però abbiamo visto abbastanza per capire l'importanza di camminare per fede. Abramo, che è diventato dopo chiamato quello, è un modello per noi da seguire di solito. C'è anche il modello nelle cadute. Qual è il modello da seguire nelle cadute di Abramo? Di rialzarci, di non restare giù, confessare il peccato e riprendere il cammino di fede. Voglio leggere in Galati, capitolo 3. Se noi abbiamo fede, noi siamo figli di Abramo. Leggo Galati 3 da 6 a 9. Così Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Sappiate pure che coloro che sono dalla fede sono figli di Abramo. E la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni mediante la fede, diede prima ad Abramo una buona notizia. Tutte le nazioni saranno benedette in te. Perciò coloro che si fondano sulla fede sono benedetti col fedele Abramo. Se noi camminiamo per fede, siamo benedetti col fedele Abramo. Questa è una cosa meravigliosa. Camminiamo per fede. L'unica fede che può reggere, perché ci sono fedi sbagliate. Io posso fidarmi di quello che io riesco a fare. Allora io farò così e farò quello e allora risolverò i problemi che ho per la mia famiglia. Posso fidarmi di me stesso? Quella fede non regge. No, no, la fede di cui parliamo è la fede in Dio, la fede fondata non su quello che vedo, non sulle circostanze attuali. No, no, la fede in chi è Dio. Dio è il sovrano su tutto. Posso fidarmi e Lui ha promesso di curarmi e portarmi fino in fondo. Quindi impegniamoci a passare il tempo meditando sulla fedeltà di Dio nel passato, nella nostra vita e nella parola di Dio e nella vita di altri. Parliamo di questo quando stiamo insieme. Un ottimo discorso di fare mercoledì, domenica, quando stiamo insieme mangiando o quando senti qualcuno per telefono. Come hai visto la fedeltà di Dio nella tua vita o nella tua lettura? Sai, oggi, questa settimana, stavo leggendo tale libro della Bibbia e ho visto la fedeltà di Dio, voglio ricordartelo. O sai, questa settimana è successo questo e quello risale da un problema da un anno fa e Dio ha risolto. Non vedevamo come avrebbe fatto, oggi ha fatto in questi giorni, voglio lodarlo per la sua fedeltà. Questo è buono da condividere gli uni con gli altri. La fede deve essere fondata su chi è Dio, perciò guardiamo a Dio. Pensiamo a Dio, teniamo gli occhi su Dio e poi camminiamo per fede. Ringraziamo Dio che è fedele e per mezzo di quello che ha fatto in Gesù Cristo porterà a compimento la sua opera della salvezza. I suoi tempi non sono i nostri tempi. Spesso i suoi mezzi non sono i mezzi che noi avremmo scelto o immaginato, però i tempi e i mezzi di Dio sono sempre perfetti. Camminiamo per fede e arriveremo sicuramente nella presenza di Dio per tutta l'eternità. Preghiamo. Signore, voglio lodarti perché tu solo sei Dio. Tu solo puoi superare ogni ostacolo sulla terra per portare avanti sempre la tua opera. Non c'è nulla che gli uomini né Satana possono fare che ti ostacola a quello che tu hai deciso di fare. E perciò quello che tu hai dichiarato che riguarda noi si avverrà come hai detto tu. E non importa quanto le cose possano sembrare impossibili al momento, tu sei Dio, hai sempre mantenuto la tua parola. Abbiamo la Bibbia piena di esempi di come tu hai mantenuto la parola quando sembrava impossibile, perché nulla è impossibile per te. Aumenta la nostra fede, ma per avere più fede vogliamo noi impegnarci a guardare a te, a pensare a te, a riflettere, a parlare insieme di te e della tua fedeltà. Grazie perché sei fedele. E grazie per le buone parole che abbiamo in Cristo Gesù che riguardano la nostra eternità se siamo in Cristo. Ed io voglio pregare per coloro che non sono in Cristo, perché loro hanno una parola terribile e spaventosa davanti, una parola di giudizio, di tormento eterno, ma anche hanno il comandamento di ravvedersi. Non è un'offerta, è un comandamento. Tu non stai lì con le mani stese. Tu stai lì comandando, ravvedetevi e credete. Ma coloro che si ravvedono e credono vengono accolti e salvati per sempre. Opera, aumenta la nostra fede. Ti lodo che tu sei fedele. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.